Benvenute e benvenuti al terzo episodio di un podcast all'opera, il podcast di Tilane, in cui raccontiamo le più celebri e affascinanti icone femminili dell'opera lirica, protagoniste indiscusse di drammi esistenziali ancora molto attuali. Ci accompagna in questo viaggio il nostro Francesco Metrangolo, esperto di musica classica, giornalista, docente UTE e conduttore di Intervallo, la rassegna che ci guida all'ascolto guidato di musica sinfonica, seduti comodamente sulle poltrone rosse del nostro auditorium. In questo nuovo appuntamento parliamo dell'opera tragica in tre atti Lucia di Lammermoor, del compositore Gaetano Donizetti, talentuoso figlio di una umile famiglia di origine bergamasca. Il componimento è tratto da The Bride of Lammermoor di Walter Scott del 1819 ed è forse la più famosa tra le opere di Donizetti. Ben ritrovato Francesco, come le altre volte ti chiediamo di descrivere a grandi linee il contenuto di quest'opera.
Sì, questo è il terzo nostro appuntamento. Oggi parliamo di Lucia, di Lammermoor, capolavoro di Donizetti, grande romantico, che narra attraverso la musica le vicende disgraziate di una donna che resta oggetto comunque, perché il romanticismo stesso consegna sempre la donna in un ruolo non di protagonista, ma di protagonista infelice. La donna resta oggetto, Lucia resta oggetto di una situazione familiare che la rende folle, perché le impedisce di arrivare al suo desiderio esistenziale più profondo, che era quello di potersi sposare con l'uomo amato.
Ci hai fatto conoscere la trama e alcuni aspetti dei personaggi principali della tragedia, ma ti chiediamo di approfondire gli aspetti psicologici che caratterizzano soprattutto la protagonista femminile, Lucia, che sembra un po' incarnare l'archetipo della follia.
Incarna l'archetipo perché l'opera di Donizetti è la più bella. Però la follia per amore è una caratteristica fondamentale del teatro musicale, perché le pazze per amore in realtà partono fin dal 1641, quando Sacrati, con un libretto di Strozzi, a Venezia nel 1641, presenta la finta pazza per amore, cioè una donna che si finge pazza per poter avere la libertà di sposare l'uomo che ama, perché altrimenti non le sarebbe stato concesso. Questa trama purtroppo non riesce a Lucia, lo quale Lucia non... anche in realtà diventa pazza perché la follia è il risultato finale di un processo psicologico. E su una creatura fragile l'oggetto della mancanza diventa fondamentale nel creare all'interno del proprio animo una discrasia, un allentamento della percezione della realtà. Ed ecco perché si diventa pazzi. Però attenzione, è vero che è pazza Lucia, ma non è detto che Walter Scott, che ha scritto la Lucia di Lammermoor, su cui poi ha lavorato Cammarana, che ha fatto un libretto bellissimo da utilizzare poi per Donizetti, non è escluso che Lucia ammazza il marito imposto, ma viene definita pazza per giustificare l'omicidio, perché in una famiglia nobile non si poteva consentire un omicidio. Quindi c'è anche questa ipotesi da non sottovalutare, perché è vero che ci sono elementi di follia scenica, elementi di follia drammaturgica, però resta sempre il dubbio che meglio dire che sia pazza perché ha ucciso il suo sposo che no, altrimenti entriamo nel penale, e all'epoca il penale non era semplice perché si finiva decapitati. C'è questa luce tutta nuova che peraltro è oggetto di riflessioni da parte della critica musicale la più moderna, la più avveduta, quella che si sta studiando in questo periodo specialmente quanto l'elemento della pazzia sia reale o sia immaginario, sia una finzione o sia una realtà, e quanto questo elemento abbia giocato poi nella costruzione delle opere liriche.
La scena della pazzia è sicuramente una delle più celebri dell'opera di Donizetti. Lucia viene descritta inizialmente come una figura virginale, angelica, eppure sovrastata da sentimenti così intensi da provocarne una deriva fisica e psicologica che la porteranno a uccidere e suicidarsi. Ci puoi spiegare meglio questo drammatico momento?
Certamente. Il momento avviene quando Lucia si rende conto che deve andare in sposa di un altro, anche perché ha ricevuto una falsa lettera che gli dice che il suo Edgardo pensa ad altrove, pensa ad altre persone. Per cui lei si sente da un lato tradita e dall'altro costretta a. Da quel momento in poi lei diventa matta, nel senso che non riconosce più la realtà che la circonda e cerca di fuggirne attraverso appunto la fantasia e la follia. Questo è il meccanismo.
Agli inizi dell'Ottocento la donna era vista come un essere candido, venerabile per le sue impeccabili virtù, incapace di usare violenza. Donizetti, con la sua Lucia, invece, scardina l'ideale della donna come angelo del focolare, perché ella si mostra pericolosa, ribelle, violenta, senza senno. Come viene accolta dal pubblico questa nuova visione del femminile?
Allora, il pubblico ha apprezzato essenzialmente l'arte e l'opera in sé. Perché sia nell'Ottocento e anche durante il Romanticismo, al di là dell'aspetto efebico e romantico, sottile, pittoricamente perfetto, diciamo, della donna, la donna resta oggetto. Cioè non esiste ancora coscienza femminista e nemmeno riconoscimento della donna come alto da sé. La donna viene sempre vissuta come un alto da sé sotto di me. Ecco perché, per esempio, nonostante le qualità della donna, nel caso di Lucia, a modo, intelligente, bella e quant'altro, nonostante questo la famiglia dice no, tu devi sposare quello lì perché tu non conti. Tu non conti. E il romanticismo, anche se esprime l'amore nelle più alte forme, comunque soggiace all'aspetto della donna, tutto sommato, seconda rispetto al primato del maschio. Parliamo della femmina, piuttosto che e del maschio. Questo è il concetto. Il romanticismo ne canta le debolezze, la follia, certo, ma non entra nella critica. Passa molto tempo prima di arrivare a vedere la donna protagonista di sé perché è andata avanti la società. Che fare musica significa anche fare critica, non soltanto musicale, ma anche sociale, anche politica, perché altrimenti l'elemento artistico sparisce. Diventa un oggetto a sé molto bello come un soprammobile. Invece no, la musica deve muovere l'animo, ma anche la critica. Perché se noi non capiamo che qui troviamo una vittima del tempo e dei costumi, non capiamo la grandezza dell'operazione. La follia è una via di fuga. Non è pazza, è un'altra roba. Lei si estranea da se stessa perché non si riconosce più schiava. E allora diventa matta, però diventa matta. Attenzione.
Gaetano Donizetti aveva già descritto la pazzia in diverse opere, ma Lucia di Lammermoor esprime come nessun'altra l'essenza dell'opera italiana degli anni 30, manifestando l'aspirazione del melodramma a specchiarsi nelle inquietudini del primo romanticismo e dunque nella dimensione del perturbante e nella contemplazione della morte. Sarà proprio questa atmosfera a ispirare la trasposizione cinematografica del componimento ad opera di alcuni noti registi italiani. Raccontaci qualcosa dei film di Piero Ballerini e Mario Lanfranchi.
Gli anni 30 erano gli anni in cui un regime totalitario edificava se stesso. La cinematografia era al servizio del regime. E allora aveva due possibilità. O fare un'opera come Scipione l'Africano, che glorificasse Roma, perché Roma era l'archetipo su cui fondare una estetica e un'etica dal punto di vista del regime, oppure scapparsene e parlare di matte, di matti, eccetera, perché era un modo per fare la calligrafia, una bella esercitazione di calligrafia. Infatti Valerini fa una splendida Lucia che è la calligrafia, perché mette in scena un bellissimo, ovviamente, atto tragico, musicato da Donizetti, scritto da Camarano. Lui non doveva fare altro che mettere davanti alla macchina da presa quello che già Donizetti e Camarano hanno deciso su Walter Scott. Quindi non esercita con Lucia alcuna critica al suo esistente, al suo presente, ma si rifugge nella calligrafia, facendo un'opera calligrafica molto bella, in bianco e nero. Infatti, se uno poi vuole vedere come eravamo nel 1930, eravamo così, perché non potevamo fare diversamente. Ecco, questo è quanto.
Grazie Francesco per aver prestato le tue competenze a Tilane e per raccontarci ogni volta aspetti e personaggi dell'opera lirica che li rendono in qualche modo più umani e più vicini a noi. È stata anche oggi una chiacchierata molto intensa e speriamo interessante per voi che ci avete ascoltato. Un podcast all'opera è stato realizzato grazie alla collaborazione tra lo staff della biblioteca e Francesco Metrangolo, esperto di musica classica e affezionato amico di Tilane. Trovi altri approfondimenti podcast sul sito tilane.it.